Buonasera radio e teleascoltatori, sono Corrado, dopo tanto tempo torniamo in diretta, ho con me in linea diretta il professore Riccardo Piroddi. Mi sente professore? Buonasera.
Sì, buonasera a lei Corrado, buonasera ai nostri radioascoltatori.
Ma lo sa che la sua voce ormai è diventata familiare, è diventata una voce veramente che anche consola, che è diventata un punto di riferimento anche per molti studenti che si sono serviti delle sue lezioni, di quello che lei ha detto in questi mesi. Pensi, 6 mesi fa, perché abbiamo cominciato la prima puntata a metà ottobre, sembrava così lontano questa data, così faticoso questo cammino, e oggi siamo arrivati alla fine e tutto sembra veramente molto semplice, molto, e anche con un po' di nostalgia, diciamo che abbiamo chiuso questa serie di letteratura senza tempo, che tra l'altro non solo ha arricchito il nostro sapere, che io riproporrei veramente di mandare in onda, e farò di tutto perché tutto ciò che lei ha detto possa rimanere come una enciclopedia, un punto di riferimento. E questo la ringraziamo molto, professore, veramente. Poi prego, prego.
No, volevo innanzitutto io ringraziare voi per l'opportunità che mi avete dato, perché è stata per me molto un'esperienza davvero bella. E poi le dico, sono oltremodo felice del fatto, come diceva lei, che sono riuscito a raggiungere tramite questo programma specialmente gli studenti, perché ecco, io ritengo che oggi questo tipo di programmi non abbiano il seguito che dovrebbero, per cui qualunque successo personale che io possa avere ottenuto preferisco leggerlo in chiave di diffusione di quello che io dicevo, e quindi ovviamente da parte di un pubblico che lo ha recepito, e la cosa mi conforta, perché se programmi, se esposizioni, se argomenti del genere oggi trovano un po' di seguito, al di là, ripeto, del successo personale che può venire a chi li propina, ma l'importante, ecco, che ci sia comunque un'attenzione verso questi contenuti. Tra l'altro io credo che la nostra letteratura italiana sia di pari passo e a buon diritto annoverabile tra i patrimoni, come quello artistico e archeologico, perché come ho avuto modo anche di spiegare durante questo ciclo di puntate, è un valore che ci ha formati, come il patrimonio artistico, perché sono cose di pari importanza. Ecco, quindi l'attenzione del pubblico verso questi temi non può far altro che farmi piacere, far piacere a una persona che alla cultura ha dedicato la sua vita, il suo tempo, le sue attenzioni, i suoi hobby anche, per cui ecco, tutto questo mi fa molto piacere. E dall'altro lato voglio ringraziare appunto voi che avete dato a me la possibilità di poter creare questa sorta di dialogo multimediale con chi è interessato a queste tematiche, spero poi le faccia proprie e le usi come modo di vita, ecco.
Certo, sì. Prima di andare avanti ricordo ai nostri ascoltatori e anche video ascoltatori che possono interagire in diretta con il professor Piroddi con Telegram, ma anche mandando solamente dei messaggi su WhatsApp al numero 351 696-7773. Questo per appunto avere una risposta in diretta dal professore, qualsiasi essa sia, sempre comunque attinente a quello di ciò che stiamo parlando. E tornando al professore, una domanda che spesso si sono poste molte persone. Professore, lei insegna all'Inc Campus, giusto?
Sì. Sì.
Adesso in questo momento preciso è a Roma?
Sì, sono a Roma, sì.
Perfetto, quindi all'Incamp è la facoltà per i nostri ascoltatori?
Non ho capito, scusi, è saltato.
La facoltà per la quale lei insegna?
Sull'internazionale, io sono docente di storia del pensiero politico. Quindi può sembrare un po' una cosa strana, perché la letteratura non è la mia materia di insegnamento, ma sono stato un cultore di questi temi fin dal liceo, mi è piaciuta così tanto da subito, me ne sono innamorato, che il primo dei vari libri che ho pubblicato nel corso della mia vita è stato proprio un saggio sulla letteratura italiana. Poi dopo ho scritto altre cose, anche saggi di filosofia, però questo è stato il primo amore. Come si dice, il primo amore non si scorda mai, per cui quando poi ho avuto la possibilità, 12 anni dopo la pubblicazione di questo volume, l'ho fatto molto volentieri, arricchendo, e sto pensando di poterne poi pubblicare una ulteriore edizione aggiornata. Vedremo, perché gli impegni sono tanti. Non è semplice, però la volontà e l'amore c'è, sono cose che ti fanno avvantaggiare molto, ecco.
Certo, poi professore, adesso ragionando un attimo, credo che il pensiero politico e la letteratura non siano poi così avulsi tra di loro, giusto?
No, assolutamente, anche perché se noi pensiamo che la prima vera grande esperienza letteraria italiana è avvenuta alla corte di Federico II in Sicilia negli anni del XIII secolo, e quindi la connotazione politica c'è soprattutto in quel caso lì, perché Federico volle, avendo conquistato l'Italia, potendo creare una sorta di regno italiano, accomunare anche tutte le sue genti con la lingua, e la letteratura in quel momento è stata un veicolo di diffusione della lingua. Se poi pensiamo anche alla grande opera di Dante, io in puntata ho citato i dati di quanto oggi nella lingua italiana che parliamo noi era già presente nella Divina Commedia. Dante è stato, oltre al padre della letteratura, anche e soprattutto il padre della lingua, con quello che ha fatto nella Divina Commedia. Ovviamente Dante è paradossalmente uno dei primi pensatori politici italiani, per quello che ha scritto non solo nel De Monarchia, ma per tutta la sua vita. Ecco, quindi con un padrino del genere la letteratura si è caratterizzata politicamente ed è stata caratterizzata dalla politica. Se pensiamo anche negli anni di Dante ai poeti comunali, che quindi erano inseriti rispetto a quelli di Federico in una realtà cittadina con le diatribe e le lotte. Io ho tenuto larga parte della puntata dedicata a questi poeti sui Guelfi e sui Ghibellini, perché movimenti politici condizionavano poi anche la letteratura, e fino ad arrivare ai giorni nostri innumerevoli sarebbero gli esempi in cui la politica è sconfinata nella letteratura e viceversa, o quantomeno ha dato il materiale ai poeti e ai letterati per scrivere. Quindi assolutamente da questo punto di vista ci può essere un collegamento tra la mia attività di insegnamento e la letteratura, sicuramente.
Certo. Senta, poi ad arricchire un po' queste trasmissioni molto interessanti, e che comunque quando si proferisce qualcosa è anche molto carino che questa parola diventi carne, quindi sono state molto interessanti i suoi aneddoti di vita vissuta relativi a quegli autori. Mi sente, professore?
Sì, ecco, la sento, mi dica.
Sì, sì, no, perché ho sentito un disturbo, purtroppo sì. Dalla regia ci dicevano alcune cose. Dicevo appunto gli aneddoti che lei stesso raccontava, che hanno arricchito ancora, perché talvolta le lezioni di letteratura sono molto prive di contenuto, anche di vita propria. Sì. Invece ecco, incarnare quel pensiero medievale con la propria esperienza di oggi, secondo me è stata anche una delle altre carte vincenti, un po' quella cosa che abbiamo riso e abbiamo dovuto quasi tappare il microfono quando lei appunto raccontava che con la sua smart è andato a finire sui cassonetti.
Esatto, allora sì, le dico, no, mi scusi se la interrompo, ma il demone mi ha preso. Beh, certo, è chiaro, io questo lo faccio per due motivi. Il primo, mi perdonino gli ascoltatori, ma gli scrittori, gli autori sono un po' superbi, no? La vanitas di cui parlava Umberto Eco nel Nome della Rosa, attribuita a Guglielmo da Baskerville, la vanitas intellettuale che fa sì che si cerchi in ogni modo di parlare anche di sé. Questo però ovviamente è il motivo meno forte. Il motivo più forte era soprattutto quello di dimostrare come poi, ecco, vicende letterarie possano avere dei corrispettivi nella vita reale di ciascuno di noi. Lei ha citato l'episodio della Smart, ma io vorrei citare anche quello che mi fece ottenere un abbraccio da una donna grazie a una storia collegata alle ultime lettere di Jacopo Ortis. Infatti io conclusi proprio con la puntata dicendo: vedete, la letteratura diventa anche utile, perché grazie ai patimenti di Ortis trasposti da Foscolo io sono riuscito ad avere un abbraccio da, da Melania, ecco. Quindi ovviamente certo, io condisco il mio scrivere e la mia esperienza con voi in radio anche con, appunto, con episodi personali, perché rendono effettivamente più accattivante il prodotto che potrebbe, sa, in alcuni punti quando si fa dottrina potrebbe risultare un pochino difficile o quantomeno duro. Invece io così, ecco, distraendo l'attenzione del lettore, dell'ascoltatore da quei temi che possono essere difficili da comprendere, gli faccio col sorriso sulle labbra capire meglio quello che voglio significare, con esempi di vita che ovviamente prendo dalla mia esperienza, perché appunto mi ricollego anche a quello che dicevo prima, la vanitas intellettuale, ma anche perché sono mie, li ho vissuti io, quindi posso comprenderne appieno il senso e poi cercare di trasmetterlo per rendere meglio ciò che sto significando. Ecco.
Bene. Senta professore, mentre lei parlava, da Cosenza ci è arrivato una domanda. Sì. Giovanni chiede: quanto ha influito lo studio della letteratura nella sua vita? Diciamo che qua si è già risposto.
Beh, devo dire una cosa al caro Giovanni. Ha influito così tanto che io, quando ero studente universitario in filosofia, io mi sono laureato in filosofia all'Università di Urbino Carlo Bo, compilai un piano di studi molto singolare, che era molto orientato verso la letteratura. Infatti io ho sostenuto ben 5 esami di letteratura italiana, tra quella generale e letteratura umanistica, letteratura del Rinascimento, e addirittura ho sostenuto anche l'esame di filologia romanica, che poi mi ha dato il materiale nel libro, questo non l'ho potuto fare in radio per ragioni di tempo, di parlare del passaggio dal latino attraverso le lingue romanze all'italiano e parlare dei generi letterari, le chanson de geste, la poesia dei provenzali, i romanzi cortesi, eccetera. La letteratura comunque, al di là di quello che già ho detto, ha influito tanto, perché mi ha dato una sensibilità diversa rispetto a se non avessi avuto questo percorso di vita, soprattutto per quel che riguarda la poesia. Io nel 2018, a fine anno, ho pubblicato una raccolta di versi che è un omaggio allo Stil Novo, perché io le condivido la concezione che gli stilnovisti avevano della donna e anche alcune teorie particolari del rapporto amoroso. Ovviamente, certo, i miei versi non sono scritti nel fiorentino del 300, ma alla base c'è comunque l'accettazione dei valori dello Stil Novo. Ecco, questo, se non avessi studiato e amato la letteratura fin dai 14 anni, non l'avrei potuto percorrere, ecco. Quindi devo dire che la letteratura ha influenzato tanto la mia vita.
Professore, lei parlava di Firenze e, guarda caso, proprio da Firenze è arrivata una domanda, che tra l'altro di una certa Sabrina, che poi sì, avrei voluto farle io a breve, forse siamo tutti sì, collegati noi ascoltatori, e diceva, e dice appunto: la cultura italiana secondo lei è in decadenza? Forse lei parlava non cultura in senso lato, ma forse cultura dal punto di vista letteraria.
Beh, la cultura letteraria, io credo una cosa, come si dice, nemo est profeta in patria, o come diceva Francis Bacon, la verità è figlia del tempo, non dell'autorità. Oggi in Italia si producono prodotti culturali di altissimo livello, certo devo dire non il livello della mia infanzia. Io ricordo anche il mezzo di comunicazione di massa, forse oggi più importante, che è la televisione, perché è vero che c'è internet, ma ci sono ancora larghe fasce di popolazione che non hanno un accesso continuo e consapevole alla rete. Quindi diciamo, la televisione, quando ero bambino, mi ricordo, quindi parlo di 30-35 anni fa, la televisione aveva una funzione educativa molto più alta, ovvero si propinavano dei modelli che erano culturalmente più elevati rispetto a quello che c'è oggi. Poi certo, si potrebbe dire la televisione propina dei prodotti, ma la gente li guarda. Beh, lì è un po' il cane che si morde la coda, perché oggi la cultura produce dei modelli perché sa possano avere successo. Oggi la cultura si è monetizzata molto di più rispetto al passato e quindi interviene la logica del profitto anche in questo. Per quel che riguarda una decadenza della cultura oggi, io dico che la cultura italiana degli anni 2020 bisognerà poterla analizzare con tranquillità e con onestà tra qualche decennio, come oggi noi possiamo analizzare la cultura ad esempio degli anni 80, quella di cui ho già dei ricordi materiali perché ero nato e avevo 10 anni negli anni 80, ecco. Quindi a questa domanda potrei dare una risposta un po' elusiva, perché io credo non ci siano i mezzi ancora per poter giudicare oggi. Ripeto, comunque vengono prodotti modelli e prodotti di spessore, quindi dobbiamo essere fiduciosi, ma io credo che poi al di là di tutto, prima di pensare alla collettività, bisogna pensare a se stessi, nel senso che se in ognuno di noi cominciamo a fare e seguire dei discorsi culturali, allora la cultura progredirà, perché ciò che viene prodotto è comunque figlio del sentire comune, cioè gli scrittori, gli autori di oggi producono sul sentire comune, è stato sempre così. Sono rari i casi in cui si siano prodotti dei capolavori o dei modelli da seguire venuti da esperienze singole. C'è comunque alla base dell'atto letterario in sé il sentire comune che io credo influisca molto poi sul prodotto finale. Ecco.
Quindi secondo lei, perché io volevo lanciare questa idea di fare una puntata bonus, sì. Ancora non l'ho neanche proposto alla regia, ma questo ecco, mi stava venendo in mente proprio adesso. Lei mi ha citato Eco, ma ce ne sono tanti altri. Sì. Fare una puntata bonus su proprio la letteratura, no, la 26 oppure la 25 bis, su proprio contemporanei. Non è il caso di molti contemporanei, diciamo degli ultimi 3 decenni, ma anche 2 decenni.
Certo. Si potrebbe fare.
Cominciamo a pensarci. Abbiamo lanciato questa certo, idea carina. Certo.
Sì.
Il professore sicuramente saprà. Scusate che la regia ci sta chiamando. Sì. Scusate un secondo.
Prego.
Ci sentiamo. Va bene. Va bene, noi andiamo avanti.
Sì, possiamo andare avanti, io credo, sì.
E allora, senta, professore, da Piombino, sempre in Toscana, verso il mare, però siamo spostati al mare.
Beh, certo, sì.
Un'altra donna, Silvia di Membri ancora.
Sì, esatto.
Dice, buonasera, professore, ma quale periodo letterario lo ha affascinato di più, in modo particolare?
Beh, devo dire inevitabilmente questa domanda per chi mi conosce bene è scontata, ma l'età di Dante e lo Spinoza assolutamente, quello è il periodo, anzi devo dirvi di più, questa è una confessione che vi faccio, la cosa che mi spinse appunto 12 anni fa a cominciare a scrivere questo libro fu proprio la voglia di poter parlare della letteratura del Medioevo italiano ed europeo, infatti tutta la parte che, come dicevo prima, non ho potuto trattare in radio, ma che è nel mio libro sulle letterature romanze, l'ho fatto proprio per la smodata passione che io ho per quel periodo storico e quindi di riflesso anche quello letterario. Però certo, lo Spinoza è stata una stagione splendente della letteratura italiana, però poi comunque dopo ci sono stati dei grandissimi e dei valorosissimi letterari e periodi letterari. Cioè, se pensiamo solo all'illuminismo letterario, se pensiamo alla stagione del barocco, se pensiamo anche a Boccaccio, che in un certo senso vive una realtà un po' diversa da quella di Dante. Lo stesso Petrarca, che può essere definito il primo intellettuale europeo non solo perché soggiornò per lunghi periodi ad Avignone, ma perché rispetto ai poeti e letterati chiusi della civitas comunale, Petrarca era un intellettuale che ebbe contatti con gli intellettuali di tutta Europa. Poi, l'esplosione dell'umanesimo e del Rinascimento, delle stagioni splendide, soprattutto per la nostra cultura materiale, cultura artistica. Quindi, diciamo, tecnicamente io sono appassionato a tutta la letteratura, a tutti i periodi storici che hanno prodotto quei movimenti letterari, però se devo scegliere assolutamente torno dai miei cari amati poeti sulle sponde dell'Arno. Ecco.
Bene, Francesco chiede, non ci dice da dove scrive, Francesco, ecco, chiede appunto, Silvia ci ha chiesto del periodo, insomma, di quale aspetto della letteratura, quale personaggio lei si rivede in più? Posso azzardare Cavalcanti?
Assolutamente sì, non so come ha fatto a indovinare, forse perché... Allora, sto per dire un'eresia e spero di non innescare un dibattito a livello nazionale, sia con l'Accademia della Crusca che con le varie accademie poetiche. Allora, io ho Guido Cavalcanti, dal punto di vista poetico lo ritengo superiore anche a Dante, dal mio punto di vista. Quindi Guido Cavalcanti è assolutamente la personalità della letteratura italiana che io amo di più, anche perché mi ci rivedo nel carattere, nei modi e anche nell'esperienza di vita, per certi versi. Fondamentalmente Cavalcanti ha cantato l'amore nella sua componente più vera e, ahimè, più tragica, il dolore, perché fondamentalmente l'amore è dolore, è il dolore dell'amore non appagato che dà la benzina all'ispirazione poetica. Tra l'altro, in quella raccolta poetica di cui vi parlavo prima, ho citato un aforisma famosissimo di Schopenhauer, il quale disse: se Petrarca avesse conquistato Laura, il suo canto sarebbe ammutolito. Ecco, in questo aforisma per me c'è l'essenza della poesia d'amore. E siccome Cavalcanti è stato un amante tragico, a me piace tanto. Voi che per gli occhi mi passaste il cuore e destaste la mente che dormia, guardate all'angosciosa vita mia che sospirandola distrugge amore. Cioè, per basso, tanta roba. Ecco.
Sì, è vero. Sì. Veramente, mentre adesso recitava questi versi, sa quel brividino che poi provavo appunto quando ero studente, cose passate che poi riaffiorano. Devo dire che anche a me è molto piaciuto quel periodo, perché poi tra l'altro, come giustamente lei diceva prima, forse servirebbe a tutti studiare la letteratura di quel periodo, specialmente a noi maschietti, e non si parlerebbe più di tutta questa violenza che sentiamo tutti i giorni, perché sicuramente c'era un rispetto del sesso femminile. Veramente, ecco, era quasi un modo di devo migliorare per essere degno di devo migliorare. Questa, allora, è una cosa molto bella.
Alla base, però, devo dire, per onestà, c'è un grande paradosso storico, perché poi comunque la condizione delle donne lì non era come le cantavano. Certo. Però io mi chiedo se oggi i giovani, invece di ascoltare questi rapper satrap, no? Io alle volte mi guardo bene dall'ascoltare questo tipo di musica, ma a volte sento, no, della crudezza di questi testi, addirittura fanno programmi televisivi dove appunto raccontano che la violenza gratuita presente in questi testi. Ecco, se i 14enni, i maschietti di 14 anni di oggi si appassionassero a Dante, a Cavalcanti, a Bunizelli, a Pier delle Vigne, a Giacomo Valentini, eccetera, rispetto che a questa violenza gratuita, forse qualcosa in più di positivo ci potrebbe essere. Ecco, io ne sono convinto di questo, perché non nascondo, e qui voglio citare la mia esperienza personale, che specialmente in passato, non di rado, ecco, ho avuto come modello comportamentale ciò che leggevo nei versi di quei poeti, ed è stato bellissimo, perché ci sono stati dei frangenti della mia vita che le donne le ho amate e adorate veramente come facevano loro nei loro versi, e questo me l'hanno insegnato loro, ecco. Per cui queste sfaccettature poi mi sono rimaste nel carattere, e quindi devo a loro anche questo mio codice comportamentale con le donne, questo posso dirlo. Perciò dico, se oggi si leggessero quelle cose invece che l'immondizia che anche viene propinata, può darsi che qualche risultato si potrebbe ottenere.
Sì, sarebbe una forma educativa molto importante.
Assolutamente.
Che proviene dalla scuola e poi anche a livello espressivo si migliorerebbe tutti quanti veramente. Questo è basilare. Un certo Domenico, tra l'altro ne parlavamo prima, ha anticipato un po', anzi no, ha posticipato quello che stavamo dicendo, progetti futuri alla radio e in generale. Diciamo che noi un progetto futuro l'abbiamo già mandato prima, questa puntata bonus, giusto professore? Che non è un impegno, è solamente una proposta, che però ho visto che lei ha accolto molto.
No,
molto
ma per me assolutamente.
E poi ecco, progetti futuri con noi magari, professore, noi siamo molto contenti del suo operato, che ha fatto veramente con un'opera doviziosa in ogni sua parte, in più veramente abbiamo imparato tanto. Io prima non mi sono buttato dicendo Cavalcanti proprio perché producendo queste trasmissioni le abbiamo anche ascoltate e ci siamo resi conto del valore, è come avere un'enciclopedia Treccani dentro casa che acquista valore col tempo, insomma, questo...
Vabbè, io ringrazio, ma la Treccani è sacra, lasciatela dove sta.
No, perché purtroppo ormai la Treccani non è neanche più aggiornata, perché da una volta chi veramente aveva il sapere dentro casa, perché erano delle opere veramente italiane, diciamolo questo, a voce alta, e che erano veramente prestigiose. Guardi, ecco, di questo progetti futuri ne abbiamo già parlato adesso come puntata bonus, e poi ecco, invito il nostro ascoltatore Domenico ad essere sempre informato tramite canali sia social che internet sulla radio, e conoscerà bene quello che sarà il futuro, perché diciamo che chi collabora con la radio ha una vita, ecco, il professore insegna e fa tante altre cose, e sicuramente dedicherà altro sapere e ci arricchirà con
la presenza. Assolutamente. I prossimi però saranno di filosofia politica, magari. Facciamo un po' di filosofia politica.
Molto bene, ecco, vedi, ha già anticipato, oltre alla puntata si parlerà, certo, che poi, non so, quante puntate saranno, forse dopo la pausa estiva, questo poi...
Certo, vedremo, assolutamente.
Che sono arrivati al professore, appunto professore, parlavamo dei progetti futuri, giusto?
Sì, esatto.
E poi c'è stata un'ascoltatrice che ha chiesto se ha qualche opera che sta scrivendo, qualche altro libro che deve pubblicare.
Ci sono dei progetti, sto scrivendo cose, sto pensando seriamente a ripubblicare la storia della letteratura italiana anche alla luce di quello che è stata l'esperienza con voi in radio. Poi, ci sono sempre gli studi di filosofia, quindi materiale orientato in quel senso, vorrei poter pubblicare qualcosa su Voltaire, che è un filosofo che mi piace molto. Vediamo, però sono tutti progetti ancora in fase embrionale, per il momento mi sto dedicando appunto ad altro, per cui non nel brevissimo potrò dare alla luce qualche altra opera, questo sì.
Bene, senta professore, adesso una piccola ciliegina finale, abbiamo qui in regia con noi la voce di introduzione che ha introdotto tutte le sue puntate e si chiama Debora proviene da un'accademia teatrale, ha fatto degli studi e ha fatto anche edizione, adesso gliela facciamo salutare così anche i nostri ascoltatori sentiranno in diretta Debora, ecco Debora in diretta.
Salve professore.
Debora, buonasera, io sono felice di poterla sentire dal vivo e non nella bellissima, tra l'altro, voce registrata. Grazie. Perché un'introduzione del genere sicuramente ha reso poi l'ascolto più proficuo, questo certamente. Complimenti anche per l'impostazione vocale, perché è molto bella, davvero. Io ero contento di ascoltare questa bella voce, perché dava soddisfazione anche a me, ecco, sapere di una introduzione del genere a quello che di lì a qualche secondo avrei poi detto io. Grazie a lei, grazie mille.
Ecco, abbiamo sentito anche, diciamo, la voce parlante di una persona vera, una persona concreta che sta qui con noi, appunto anche lei.
Come se un'opera d'arte cominciasse a muoversi, no? Volte noi le vediamo immobili e poi se ci fosse la possibilità di vederle e ascoltarle.
Posso dire che è arrostita.
Vabbè, io sono una spinnovista, lei avrebbe dovuto capirlo, no? E saperlo, ecco, vedete quello che dico. Queste cose me le hanno insegnate gli spinnovisti, che prendano esempio i giovani ascoltatori, ecco.
Certamente. Certo, professore, adesso chiediamo un attimo alla regia se ci sono delle domande su WhatsApp. Vediamo se la regia ci dice qualcosa, se su WhatsApp sono arrivate le domande. Regia, aspettiamo le domande per il professore, perché qui sulla chat del sito di Radio Voce Amica Italia non c'è più nulla. L'ultima è stata Laura che ha chiesto del libro. Su WhatsApp non è arrivato nulla, ecco, si sono concentrati tutti sul sito, nonostante abbia dato il numero di WhatsApp, va bene così. Comunque sono trascorsi grosso modo gli stessi minuti che lei dedicava ad ogni trasmissione, professore, quindi concludendo questa puntata, che poi non è l'ultima, abbiamo già capito questo, io dico ai nostri ascoltatori che risentiremo a breve con il professore che farà questa puntata bonus sulla letteratura moderna, chiamiamola così, poi con le modalità solite. E che dobbiamo dire? Grazie ancora, professore, veramente di cuore. Al momento tutta la redazione, chi con la Voce Amica Italia, le ha.
Io non ho capito tutto perché è saltato qualcosa, però a grandi linee ho inteso. Io ripeto di nuovo i miei ringraziamenti a voi, agli ascoltatori che ci hanno seguito con interesse. Sì, assolutamente la nostra collaborazione continuerà nel futuro prossimo e meno prossimo, ecco. Okay?
Molto bene, professore, grazie ancora, buona serata e a presto. Da Voce Amica Italia vi saluta Corrado e naturalmente il professor Riccardo Piroddi.
Grazie e buonasera a tutti.